Labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
Il labirinto di oggi mi viene suggerito da un bell'articolo dell'antropologo e giornalista Marino Niola, apparso sul venerdì di Repubblica il 7 febbraio scorso. Così inizia. L'influenza si addice alla radio che il 13 di questo mese celebra il World Radio Day, la giornata mondiale della radio. Perché in periodi di picco come questo, quando siamo inebetiti dalla febbre, infastiditi dalla luce impudica della televisione, ci rendiamo conto di quanto sia preziosa la compagnia discreta della nostra stazione preferita, che ci tiene dentro il flusso della realtà senza farcene sentire il peso, perché fa risuonare dentro di noi il senso profondo delle parole, senza il supporto distraente dell'immagine. E qui vale la pena ricordarsi anche di una battuta, ma seria, del ben noto musicologo Massimo Mila, che descrisse l'occhio come pettegolo organo della superficie. Ecco, questa è la giusta chiave per cominciare a definire un po' la radio, le sue nascoste qualità, ma importantissime. E comunque riconosciuta dal Censis quale mezzo più affidabile, a differenza di web e social, che non godono certo di buona stampa. Sante parole, io mi riconosco in quello che ci ha riassunto qui un po' Marino Niola. Soprattutto mi ricordo la radio come grande compagna delle mie polmoniti adolescenziali, bloccato a letto da febbri piuttosto alte, bersagliato da siringhe, da sciroppi, da pillole e quant'altro. E allora il labirinto che vi offriamo oggi viene proprio da una puntata costruita in occasione dei 100 anni delle prime trasmissioni radiofoniche, quindi parliamo di una puntata mandata in onda nel settembre del 2020. Oggi vi vogliamo raccontare una storia molto labirintica, una storia che prende in sé tantissimi aspetti, tantissimi ambiti musicali, tecnici, anzi meglio tecnologici, la storia stessa di tanti paesi ed è la storia della radio. Perché? Perché il 29 settembre 1920 io penso che sia la data più esatta per raccontare i 100 anni del broadcasting, ovvero delle trasmissioni circolari radiofoniche, quelle che ci sono ancora oggi, ecco, non gli esperimenti antecedenti al 1920. C'era già tutto affinché la radio potesse nascere. C'era la tecnologia della trasmissione wireless inventata da Marconi, c'erano i microfoni a carbone, gli altoparlanti, le cuffie, c'erano i tubi di vetro a gas rarefatto per amplificare i suoni. E c'erano i dischi. E poi gli ex telegrafisti della Prima Guerra Mondiale che, soprattutto negli Stati Uniti, al calar della sera, dal garage o dalla soffitta, trasmettevano notizie della giornata appena trascorsa, intervallandole con musica registrata o dal vivo. A questo punto mancava una struttura che potesse organizzare tutte queste potenzialità. Ma per far questo occorreva un soggetto che avrebbe fatto chiudere il cerchio. Il pubblico radiofonico, gli ascoltatori. E così ci pensò Joseph Horn. Accadde che uscì un'inserzione su un giornale locale, siamo a Pittsburgh, che riguardava un prodotto messo in vendita nel grande magazzino di Joseph Horn al prezzo di $10. Questo è il testo di questa inserzione. Il titolo è Un concerto radiofonico trasmesso via radio. Tutti coloro che si trovavano presso la stazione ricevente, recentemente installata in questo negozio, per i clienti interessati agli esperimenti radiofonici, tutti hanno potuto ascoltare la musica di un fonografo trasmessa via radio. La trasmissione ha avuto luogo giovedì sera, verso le 22, ed ha avuto una durata di 20 minuti. Comprendeva musica d'orchestra, un assolo di pianoforte, le cui note si sono diffuse nell'aria, particolarmente alte e chiare. Seguiva poi la conversazione di un gruppo di giovani. La musica proveniva da un fonografo collocato vicino all'emittente installata nella casa di Frank Conrad a Wilkinsburg, Penn and Peebles Avenue. Il signor Conrad è un radioamatore che periodicamente organizza concerti di questo tipo per intrattenere le persone del distretto, in possesso di apparecchi riceventi. Set di questo tipo, costruiti dal produttore dell'apparecchio in funzione nel nostro magazzino, sono in vendita qui ad un prezzo che va dai $10 in su. E fu così che la scintilla radiofonica scoccò precisa e inarrestabile nel fertile terreno imprenditoriale degli Stati Uniti. Queste prime radio si chiamavano Radio Music Boxes. Non c'era un pubblico in attesa della radio, era la radio invece ad essere in attesa del pubblico. Anche l'Europa di lì a poco scoprirà la radio, cioè il broadcast, ovvero le trasmissioni circolari radiofoniche, però con la grande differenza che tutto ciò venne da subito gestito da istituzioni pubbliche. Qui e là ascolteremo qualche cosa da una composizione, possiamo dire così, certo, di John Cage del 1956. Mi sembra che la registrò tutta o in parte nello studio di fonologia famosissimo della RAI di Milano. È un fruscio di radio accese, poi ci sono frammenti di voci, melodie, cambi di ritmo, insomma è un po' la vita quotidiana attraverso la radio che John Cage ha fatto entrare un po' nell'arte musicale, nell'arte sonora quantomeno.
Sono le 22:30.
Abbiamo detto che la radio era pronta a nascere anche perché c'era una componente importantissima, quella della musica registrata su un supporto che erano i primi 78 giri. C'è da dire che non tutti erano esattamente a quella velocità e in effetti i primi giradischi sia fissi che portatili avevano una manopolina che variava un po' la velocità, alcuni erano 75, 76, eccetera, eccetera. Vabbè, detto questo, il problema di una radio per mandare tanta musica registrata era quello che dovevano dotarsi per ciascun brano di parecchie copie del disco, perché la pesantissima puntina d'acciaio li consumava lì. E dopo non so quante volte, potrebbe essere anche soltanto 5, 10, 15 volte non saprei, e il disco era da buttare via. Non, il fruscio saliva talmente tanto che copriva il segnale musicale. Detto questo, certamente uno dei brani di maggior successo, già di vendita di pubblico, ma sicuramente sarà stato uno dei più gettonati dalle prime radio, è Tiger Rag. Fu composto dalla stessa band che lo registrò nell'agosto del 1917, Quindi parliamo dell'Original Dixieland Jazz Band, capitanata dal cornettista Nick LaRocca. Nell'anno successivo, nel 1918, il brano fu ripubblicato per la RCA Victor e raggiunse il primo posto delle classifiche, dove rimase per 2 settimane. Poi ci fu anche una versione cantata dai Mills Brothers più avanti. Ma insomma, questo è certamente uno dei dischi di cui la radio si fornì di tante copie. Tiger Lake. Certamente la radio, nel suo lungo percorso di oramai un secolo, conobbe dei momenti di crisi o comunque dei momenti in cui nacquero alcune perplessità. Nella fine degli anni 20, quando nacque il cinema sonoro, ci fu qualcuno che cominciò a dire: ah beh, il cinema oramai così certamente prenderà il posto della radio. No, non è vero, non è vero. L'altra storia simile fu quella dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'aggressività della televisione. E lì fu più serio forse il pericolo, ma la radio lo superò. E in tutte queste piccole o grandi crisi, alle volte anche strutturali, la radio se la cavò sempre bene. Direi con un mix di casualità e un curioso intrecciarsi di nuove tecnologie e soprattutto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, di nuove musiche.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Prima della Seconda Guerra Mondiale, le nuove tecnologie che possiamo dire più importanti furono, nel 1934, l'invenzione della modulazione di frequenza e, verso la fine degli anni 30, della registrazione magnetica. Entrambe portarono poi ad un considerevole perfezionamento della qualità sonora dell'emissione radiofonica, nonché anche della possibilità di finalmente creare degli archivi musicali che non si potevano facilmente deteriorare. Occupiamoci anche, o quantomeno apriamo una parentesi anche per la radio italiana, perché tra il 1921 e il 25 un po' tutte le nazioni, i paesi europei fanno nascere delle emittenti radio pubbliche. 6 ottobre 1924, eccola la prima trasmissione regolare italiana.
Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma. Concerto sinfonico inaugurale.
Con questo laconico annuncio di Maria Luisa Boncompagni, iniziava la prima trasmissione radiofonica per l'Italia. Erano le ore 21 del 6 ottobre 1924. Il Quartetto Romano apriva il programma con musiche di Haydn e la serata si concludeva alle 22.30 con le ultime notizie.
Tra un programma e l'altro, l'uccellino della radio dirige il traffico.
C'è anche una canzone che cerca di metterci nella situazione di uno studio radiofonico degli anni 30. In effetti all'inizio è molto credibile l'apprensione, l'agitazione, ingegneri, tecnici, l'annunciatore, tutti intorno ad aspettare l'usignuolo che doveva fare un segnale che serviva ai tecnici delle varie sedi della radio, della RAI, prima EIAR, poi anche RAI, per cambiare lo studio di emissione. Poi dopo la canzone va per la sua strada e dice che l'uccellino scappa dalla gabbia a fili d'oro. Ma in effetti l'uccellino c'è rimasto per moltissimi decenni negli studi radiofonici italiani. La voce è quella di Silvana Fioresi.
La stazione radio stamattina vive in una grande agitazione. Per un grave fatto si indovina, sono tutti in apprensione. Ingegneri, tecnici ed attori stanno muti a udir l'annunciatore che fa appello ai radioascoltatori con la voce scossa dal tremor. Della radio l'usignol stamattina ha preso il vol, al suo libero cielo ha voluto ritornare. Nella gabbia fili d'or rimaneva male in cuor, tutti i passeri udendo di fuori cinque star. Una passeretta lo chiamò, gli disse cicicì, all'amore non puoi dir di no, e l'uccelli fuggì. Non lo state ad aspettar, non vorrà più ritornar, nel suo volo d'amore d'azzurro verso il sol. L'uccellino della radio ha preso il volo.
Altre canzoni qui e là fanno cenno alla radio. Una che fece maggior successo nel 1940 è quella cantata da Alberto Rabagliati e scritta da Giovanni Danzi. Quando la radio canta, si racconta delle diverse sedi dell'EIAR in tutta Italia e quindi vengono nominate alcune, Torino, Bologna, Milano. C'è un momento in cui Rabagliati dice che il tutto si svolge a suon di musica, di jazz e concertini, fra un tango di Barzizza e una polca d'Angelini, famosissimo in quegli anni. E beh, il jazz era bandito, era fuori legge dalle regole del fascio. È strano che si trovi in una strofa di una canzone di successo, addirittura di Alberto Rabagliati. Ma così è, anche perché poi un po' camuffato di jazz se ne faceva parecchio in quegli anni.
Con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato, un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio galeotta ogni or ci serve da compare. Quando la radio trasmette da Torino, vuol dire stasera ti attendo al Valentino. Ma se ad un tratto si cambia di programma, questo vuol dire attento c'è la mamma. Radio Bologna vuol dire il cuor ti sogna, Radio Milano ti penso da lontano, Radio Sanremo stasera forse ci vedremo. E Radio Igea vuol dire lontan da te mi sento morire.
Nel 1940, accanto al brano di Rabagliati Quando la radio canta, ci fu un'altra canzone che arrivò ai primi posti delle cosiddette classifiche di allora, siamo sempre nel 1940, ed è Silenzioso Slow, ma nessuno lo conosce per questo titolo che è quello vero, ma tutti lo sanno, come è capitato anche a un'altra famosa canzone di qualche anno dopo, tutti lo conoscono per la prima strofa, abbassa la tua radio per favore, se vuoi sentire i battiti del cuore, Perché io sono gelosa del mio amore. La voce è quella di Norma Bruni. Vi consiglio anche di andare a vedere il video su YouTube perché è commentato visivamente da bellissimi manifesti, un po' particolari per l'epoca. Andate a vederli mentre ascoltate Silenzioso Slow.
Oh. per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore, le cose belle che ti voglio dire, tu solo amore mio dovrai sentire.
A Berlino, all'inizio del 1933, la rappresentazione della linea di condotta venne interrotta da un'irruzione della polizia. I produttori vennero accusati di alto tradimento. E così, il 28 febbraio, il giorno successivo al rogo del Reichstag, Bertolt Brecht, con la moglie, il figlio Stefan, amici, abbandonò Berlino. Fuggì prima a Praga, poi Vienna, Zurigo, Parigi, rimase per molto tempo, andava un po' avanti e indietro, le sue opere vennero rappresentate molto, anche a Londra e poi in seguito anche a New York. E andò in America Brecht, poi ci fu il famoso processo della ancor più famosa caccia alle streghe nel secondo dopoguerra. Brecht andò dunque nel 1939, lasciò la Danimarca, poi Stoccolma, poi nel 1941 abbandonò anche la Finlandia e si recò a Mosca e attraverso la Russia si imbarcò, attraverso tutta l'Unione Sovietica, si imbarcò a Vladivostok per poi stabilirsi in California e lì ci rimase un bel po'. Ci interessa tutto ciò perché in qualche momento della sua fuga scrisse una brevissima canzone con la musica di Hans Eisler dedicata alla radio. An den kleinen Radioapparat. Tu, piccola scatola, che ho tenuto stretto mentre fuggivo perché le tue valvole non si spaccassero e che ho portato dalla casa alla nave e dalla nave al treno, perché i miei nemici potessero ancora parlarmi accanto al mio letto, alla mia pena, l'ultima cosa la sera, la prima la mattina, delle loro vittorie e delle mie ansie, promettimi di non tacere all'improvviso. Bertolt Brecht, la voce è di Dietrich Fischer-Dieskau.
Kleiner Kasten, den ich flüchtend trug, dass seine Lampen mir auch nicht zerbrechen, besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen. An meinem Lager und zu meiner Pein, der letzten Nacht, der ersten in der Früh, von ihren Siegen und von meiner Mühe. Versprich mir nicht auf einmal stumm zu sein.
Beh, siamo arrivati anche a raccontarvi di alcune delle poche grandi avventure radiofoniche che hanno varcato i confini del paese in cui furono messe in onda. La più famosa forse di tutte è quella che andò in onda dal Mercury Theater di New York nell'ottobre del 1938. Orson Welles era il direttore del Mercury e volle fare in diretta una lettura radiofonica della Guerra dei Mondi di Welles. Fu talmente fatta bene da Welles e da tutti i suoi collaboratori, gli attori, i rumoristi, i musicisti, tutto in diretta, gli effetti speciali che insomma nel 38 erano pur sempre acustici, e scatenò una reazione anche esagerata da parte di chi ascoltava, perché credevano veramente che la Tessa fosse invasa da marziani più che altro.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, They were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water.
Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that?
E molti presero armi e bagagli in auto e partirono dalle grandi città, o comunque scappavano da dove erano. E per questo che poi, tutto sommato, tanto realistico fu questa diretta radiofonica di Orson Welles, che è rimasta nella storia della radio, anzi, appunto, come dicevamo prima, è forse l'evento più conosciuto e più studiato nei 100 anni di vita della radio.
Now the engine's gone. Now the smoke's crossing 6th Avenue. 5th Avenue, 100 yards away.
12 calling say kill. 2X2L calling say kill.
You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theater on the air in an original dramatization of The War of the Worlds by H.G. Wells. Performance will continue after a brief intermission. This is the Columbia Broadcasting System. The War of the Worlds by H.G. Wells, starring Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
Ci fu una rinascita, se vogliamo, della radio importantissima nel secondo dopoguerra. Oltre alla NBC, che era specializzata nell'informazione, nata nel 1926, e la CBS, che nasce l'anno successivo, che investe molto nelle case discografiche ed entra in coproduzione con il cinema americano. Ecco, oltre a queste due, ne nacque una terza. Una delle due reti della NBC, più precisamente la Blue, viene venduta a Edward Noble, che era il padrone della Lifesavers. Qualcuno di voi più anziani si ricorderanno delle caramelle col buco, che anche in Italia furono vendute negli anni 50 e 60, soprattutto adesso non so che fine hanno fatto. E divenne la ABC, che si specializzò in un altro campo. NBC, dicevamo, informazioni, CBS fiction e la ABC nella musica. Anche qui un'altra guerra aiuta la radio. I presentatori dei concerti che le forze americane portarono in giro per il mondo durante la Seconda Guerra Mondiale, alla fine della stessa guerra, come accadde un po' per i radiotelegrafisti della Prima Guerra, tornarono a casa senza sapere poi esattamente cosa fare. La ABC, che voleva appunto essere un traino per la musica, li fa diventare i DJ della propria rete.
Whoa, whoa, we're going on the town. We're riding on a rocket, gonna really sock it, because tonight's the night. We're going on a toot, we're gonna raise a riot. The Brooklyn Bridge, we'll buy it, and hit the heights tonight. Get high as kites tonight. East side, west side, round the city.
Negli anni successivi tutto si accelera. fine anni 40 nasce il microsolco, agli anni 50 arriva la stereofonia su disco, la radio che veniva aggredita dalla televisione, per quanto riguarda l'audience naturalmente, rispondeva con queste nuove tecnologie. E però poi dopo altre storie l'hanno fatta decisamente vincere un po' questa guerra detta e non detta con il tubo catodico. Come tutti sappiamo, attorno alla metà degli anni 50 nasce la nuova musica. Il rock and roll, soprattutto, e poi i grandi artisti, le grandi voci, come quella di Elvis.
When I walk through that door, baby, be polite. You gonna make me so, if you don't greet me right. Don't you ever kiss me once, kiss me twice, treat me nice, make me feel.
Verso la fine degli anni 50, ancora la tecnologia, dopo l'invenzione del long playing, ancora la tecnologia aiuta definitivamente la rinascita della radio. Il transistor la fa diventare mobile, in mobilità.
Passion flower of my dream. I hear your name. My heart's aflame. I go insane.
I Doors, in un certo senso, ci raccontano qualcosa di una radio, addirittura della Texas Radio and the Big Beat. Dice il testo: voglio parlarvi della radio del Texas e del grande ritmo che esce dalle paludi della Virginia, fresco e lento, con molta precisione. Alcuni lo chiamano paradisiaco nella sua essere brillante, altri, meschini e dispiaciuti del sogno occidentale, stanno dicendo: dimentica la notte, vivi con noi nelle foreste azzurre. Ascolta questo e ti racconterò del dolore, ti parlerò dell'angoscia e della perdita di Dio. Ti racconterò della notte senza speranza, ti racconterò della fanciulla dall'anima in ferro battuto e ti parlerò della radio del Texas e del Big Beat, morbido, guidato, lento e folle come una nuova lingua. Ascolta, ti parlerò del Texas, delle radio del Texas.
I want to tell you about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow, but plenty of precision. And a backbeat, narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance. Others mean a roof of the Western dream. I love the friends I have gathered together at this thin route. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. Negroes in the forest, brightly feathered, they are saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night. Reward will forgive us now for wasting the dawn.
Abbiamo trovato anche un radiomane in Francia, Michel Polnareff, con la sua radio. La radio parla a colori e fa degli show e ci fa sentire i cantanti. Se vuoi il mare, Cuba o Rio, io conosco un paese, radio, e tutta la notte la sento nel mio letto. Danza nella mia vita, canta e racconta tutta la notte. Io l'ascolto nel mio letto. Michel Polnareff. Colto ci sono, beh, un po' c'è John Cage, c'è Sciarrino, c'è Salvatore Sciarrino che nel 1981 ha scritto Efebo con radio, e questo vuol dire che ricorda la passione di Sciarrino che nutre per le canzoni, che sono importanti per rappresentare la vita. E quindi questo Efebo con radio è stato pensato da lui come un divertissement all'interno del quale convivono eventi sonori diversi, come se l'orchestra fosse un gigantesco apparecchio radio che continua a cercare una stazione, viene fuori una voce, se ne va un'altra.
A dispetto di chi pretende che la musica non sia descrittiva o di chi, al contrario, vorrebbe descritte in musica solo le proprie fantasticherie, proprio quelle che in apparenza rendono tranquilli i rapporti tra se stesso e il mondo, un titolo sempre un legame strettissimo. Piangi.
Buggles uscirono con una song che riflette un po' alcuni momenti della storia della radio che abbiamo già ascoltato. È Video Killed the Radio Star. Il video ha ucciso la star della radio. Ti ho sentito alla radio nel 52, sdraiato, sveglio, pronto a sintonizzarmi su di te. Si sono presi il merito della tua seconda sinfonia. Riscritto dalla macchina con una nuova tecnologia. Ho conosciuto i tuoi figli e che cosa gli hai detto? Che il video ha ucciso la star della radio.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
Oh, oh, oh.
beh, non possiamo dimenticare i grandi Queen con Radio Gaga. Mi siederei da solo e guarderei la tua luce. Il mio unico amico durante le notti da adolescenti è tutto quello che dovevo sapere. L'ho sentito alla radio. Hai dato loro tutte quelle stelle dei vecchi tempi, attraverso guerre di mondi invasi da Marte. Li hai fatti ridere, li hai fatti piangere, ci hai fatto sentire come se potessimo volare. Quindi non diventare un rumore di fondo. Hai avuto il tuo tempo, hai avuto il potere, devi ancora avere la tua ora migliore. E tutto ciò che sentiamo è Radio Gaga. Avete sentito che Freddie Mercury fa un collegamento con La guerra dei mondi di Orson Welles, per dire mandi e rimandi. La storia è circolare, anche quella della radio, un bel labirinto, no? Beh, se pensiamo anche al cinema, che cosa ci ha regalato sulla radio? Sì, ci sono molte sequenze dove la radio entra visivamente, entra come sottofondo, entra anche magari in primo piano. Però, sinceramente, come il Radio Days di Woody Allen, non ce n'è. Siamo nel 1987 e questo è il trailer di Radio Days.
You know how I feel about you.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The landing of hundreds of unidentified spacecraft has now been officially confirmed as a full-scale invasion of the Earth by Martians.
You always listen to the radio.
It's different. Our lives are ruined already.
I double dare you to sit over here.
This is Irene Draper.
And Roger Daly saying,
if you love me, you'd leave your wife and marry me.
Oh, I can't do that. Our ratings are too high.
E anche il buon Woody Allen non può rinunciare a una bella citazione dalla Guerra dei Mondi di Orson Welles. Comunque, grazie Woody per quando si ascoltava la radio come oggi si guarda e si ascolta la televisione, in mezzo al salotto, bella grande, un po' luminosa, in modulazione di ampiezza, non c'era ancora la modulazione di frequenza, ma la radio affascinava e continua ad affascinare.
Clark Gable was in town this week, and where did he go? To El Morocco.
How come you never take me to the Copacabana, El Morocco?
Take the gas pipe.
There are those who drink champagne at nightclubs and us who listen to them drink champagne on the radio.
I never forgotten any of those people or any of the voices we used to hear on the radio.
Be sure and tune in tomorrow for another adventure of the Masked Avenger when he flies over the city rooftops
and we all hear his cry.
Beware, evildoers, wherever you are.
Un altro contributo sulla radio che ci viene dal mondo della classica lo scrisse negli anni 30 Aaron Copland, uno dei massimi compositori nordamericani. Nel 1937 aveva già ricevuto Copland commissione per scrivere colonne sonore, ma non fece grandi cose, scrisse una suite per il cinema e altrettanto fece per la radio. Fu stimolato molto da questa commissione che gliela fece la CBS, la Columbia per intenderci Broadcasting System, per un brano orchestrale, e Copland usò molti effetti, naturalmente tutti, come era giusto a quei tempi, tutti acustici, quindi delle trombe mute, degli strumenti di legno vicinissimi al microfono, un vibrafono. Inizialmente questo brano si intitolò Music for Radio Saga of the Prairie, poi recentemente è conosciuto come Prairie Journal. Beh, poi tante cose ce le ricordiamo, anche da noi arriva la stereofonia negli anni 70, ma negli anni, metà degli anni 70 arriva un'altra cosa molto importante per il format della radio, l'invenzione di un programma che ancora oggi serve come modello a tante emittenti, ed è questo qui.
C'è una mosca.
Lo senti?
Non possiamo cominciare se c'è una mosca.
E che dobbiamo fare? L'ammazziamo? Come si fa?
Sali sulla sedia, sali sulla sedia.
Vediamo.
La mosca, volo.
Eccola qua, l'ho presa, mosca.
Non la mollare, tienila stretta.
Eccola qua, adesso la butto sulla carta, sul cestino là, eccoli, tiè.
Ma che... È scappata.
Mannaggia! Ma che figura ci fai fare con la...
Ma che tecnologia, ma la mosca?
Questa cosa facciamo adesso?
Cominciamo con la mosca.
Vabbè, con la sigla.
Sigla.
Via. Alto gradimento, un programma che sale.
Alto gradimento, un programma di rottura.
E così è passato un secolo di continua crescita, poi avete sentito un secolo durante il quale l'esistenza della radio fu messa alla prova, salvata da tante storie che vi abbiamo raccontato, un bel labirinto di storie che si intrecciano, e questo è soltanto un po' la punta dell'iceberg, come si suol dire, salvata soprattutto dal suo pubblico, il pubblico della radio. Sarebbe il caso di farci una bella riflessione. La radio continuerà a esistere anche perché la radio è il racconto. Vogliamo addirittura andare indietro di qualche decina di migliaia d'anni, il racconto nelle grotte dei nostri antenati, è il racconto di un apparecchio radio che ti parla, ma parla a tantissimi altri, ma sembra che parli solo a te. non è più una grotta, è un piccolo appartamento in città o in campagna, ma il pubblico deve ascoltare qualcosa. Faccio una citazione finale che mi piace moltissimo e la prendiamo da un personaggio che abbiamo conosciuto in questo percorso labirintico. Bertolt Brecht così scrisse: un uomo che abbia qualcosa da dire e non trovi chi l'ascolta se la passa male, ma ancor peggio se la passano gli ascoltatori che non trovano nessuno che abbia qualcosa da dir loro. Beh, speriamo che questo non possa mai accadere. E non potevamo dimenticare una canzone e un autore e un cantante importante per Radio Popolare. Nel 1976 Eugenio Finardi che cosa fa? Si inventa una radio libera, che naturalmente è la nostra, ma libera veramente. Buona radio a tutti, da Claudio Ricordi.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente.
Avete quindi o adunque alla Verdi ascoltato un labirinto musicale per i 100 anni della nascita delle prime emittenti radiofoniche. Si parla del settembre 2020 a Pittsburgh, negli Stati Uniti. Tutto ciò in occasione della giornata mondiale della radio, oggi 13 febbraio. Tenete accesa la vostra radio e accettate il miglior saluto radiofonico da Claudio Ricordi.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Tavola.